Nel nome del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo.
Amen.
Siamo al capitolo 17 del Vangelo secondo Matteo e leggeremo i versetti da 8 a 13. 8 è il versetto con cui abbiamo concluso l'anno scorso. Lo riprendiamo per agganciarci a quanto ci ha detto il Signore concludendo gli esercizi dell'anno scorso. Alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Mentre scendevano dal monte, Gesù ordinò loro: non parlate a nessuno di questa visione, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Allora i discepoli gli domandarono: perché dunque gli scribi dicono che prima deve venire Elia? Ed egli rispose: sì, verrà Elia e ristabilirà ogni cosa. Ma io vi dico, Elia è già venuto e non l'hanno riconosciuto, anzi hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il Figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Allora i discepoli compresero che egli parlava loro di Giovanni il Battista. Dalla nube è uscita quella voce e ha smesso di parlare. Da quel momento ci fu silenzio sul monte, dove i discepoli erano ancora per terra, dove erano caduti, mezzi assopiti. Alzando gli occhi non videro nessuno, non vedono più quello che vedevano prima, Mosè ed Elia. Non videro nessuno, se non Gesù solo. Lui c'è, rimane. Cosa capiscono? Cosa dovrebbero capire i discepoli? Chissà se hanno capito qualcosa. Mosè ed Elia erano presenti nella loro vita, con le loro parole, con i loro insegnamenti. Mosè soprattutto con le 10 parole, i 10 comandamenti. E anche Elia con la forza della sua profezia, ricordate che era l'unico a conservare la vera fede, come ha dimostrato sul Monte Carmelo quando ha offerto il sacrificio. E poi è stato perseguitato, perché la regina Gesabele gli ha mandato dietro i suoi poliziotti per farlo fuori, e lui è dovuto scappare ed è arrivato attraversando il deserto dopo 40 giorni sul Monte Horeb, dove ha incontrato la presenza di Dio. Anche Mosè era stato perseguitato dal suo popolo, che mormoravano sempre contro di lui. Una volta volevano anche farlo fuori. Mosè ed Elia non ci sono più. Che vuol dire? Che adesso i discepoli devono fare riferimento solo a Gesù. Mosè ed Elia hanno dato testimonianza con la loro presenza lì sul monte che sono vere le parole che hanno udito dalla nube: questo è il figlio mio, l'amato. e perciò devono ubbidire alla parola che è arrivata. Ascoltatelo, ascoltate Lui. Volete ascoltare Dio? Ascoltate Lui. Mosè ed Elia dicevano spesso al popolo che deve ascoltare Dio: ascoltate me, se mi aveste ascoltato, perché non mi ascoltate? Adesso dalla nube non è più venuta questa voce: ascoltate quello che vi dice Mosè, quello che vi dice Elia a nome di Dio. Non ascoltate Dio, ma per ascoltare Dio, ascoltate Lui, Gesù. Vedono Gesù solo. Questo deve rimanere impresso. E Gesù com'è adesso? Non più risplendente come il sole, ma come l'avevano sempre visto, nella sua umanità. Però adesso essi sanno, non vedono e non sentono più, ma sanno che Gesù è gradito a Dio e ha la sua autorità. Questo lo sanno. Questa è una lezione anche per noi, che non ci dobbiamo preoccupare di quello che sentiamo, ma non sento niente. Avete mai sentito qualcuno che dice così? Magari l'avete detto anche voi: non sento niente. Non occorre sentire, perché sapete, sappiamo, alzando gli occhi, non videro nessuno se non Gesù solo. Con quel nessuno cosa può voler dire anche? Può voler dire che adesso anche tra di loro non si vedono più, o non si vedono più come prima. Perché quando si guardano l'un l'altro, quando Pietro guarda Giacomo, deve ricordarsi della luce di Gesù. Si ricorderà della parola uscita dalla nube. E quando ascolta Giacomo, metterà le sue parole a confronto con quelle di Gesù. Non si vedono più come prima. Quando Giovanni guarda Pietro, lo guarderà con occhi nuovi, illuminati ancora dalla luce che veniva dal volto e dai vestiti di Gesù. Mentre scendevano dal monte, sembra, come dire, pacifico che devono venire giù, non possono star su sempre. Ogni cosa ha un inizio e un termine. Anche la preghiera di Gesù termina. Era salito per pregare, non l'ha detto Matteo ma Luca. Adesso scendono dal monte, dove incontreranno gli altri nove che sono rimasti giù. Anche questo è un po' un piccolo o grande mistero per i discepoli: perché noi tre soli e gli altri no? Siamo i preferiti? O il Signore vuol darci una responsabilità in più? O saremo quelli che dovremmo fare più fatica? Domande che possono venire. Perché? O dobbiamo imparare che Anche per il Signore non siamo tutti uguali. A qualcuno dà dei compiti, ad altri ne dà degli altri. E dobbiamo saper imparare a riconoscere e ad apprezzare i compiti che Gesù ha dato e a rispettare i compiti che Gesù ha dato a ciascuno. Queste domande non sono dette, ma ce le immaginiamo. Se fossimo noi, ce le faremmo queste domande. Mentre scendevano, quindi dopo aver pregato, anch'essi sono nuovi, hanno avuto un'esperienza diversa dagli altri. Cosa potevano pensare mentre scendevano? Gesù se lo immagina. Adesso questi tre stanno pensando, facendo un po' i discorsi dentro di sé, come possono raccontare agli altri quel che hanno visto e sentito, quell'esperienza che hanno vissuto. Potremmo dire agli altri che noi siamo più fortunati di loro perché abbiamo visto una cosa che loro non hanno visto. Noi sì e voi no. Quindi siamo migliori di voi. Chissà che discorsi mettevano insieme da dire agli altri. E Gesù intuisce che c'è questo problema e perciò ordinò loro. Badate bene alla parola. Non propose loro, non li invitò, ma ordinò. Gesù è capace anche di ordinare. Cosa vuol dire ordinò? I cari si sentono in dovere di ubbidire. Ascoltatelo, quindi la prima cosa da ascoltare adesso è questa. Ordinò loro. Non parlate a nessuno di questa visione. Cioè, silenzio. Non dite cosa avete visto. E quindi nemmeno cosa avete sentito. Ordinò vuol dire anche non c'è da discutere. Non chiedetemi neanche il perché. È un comando deciso. Non parlate a nessuno, quindi neanche tra di voi. Che significa per noi questo? Che il silenzio è importante. Non è necessario dire sempre tutto, raccontare tutte le nostre esperienze, gli incontri che abbiamo con il Signore, le rivelazioni che ci fa. Non è necessario raccontarle subito, anzi, è doveroso tenerle dentro, maturarle. C'è qualche altra esperienza da vivere prima di raccontarle. Quello che hanno visto non deve diventare oggetto di curiosità per gli altri. Che se dicessero qualcosa, gli altri sarebbero subito curiosi, forse anche invidiosi. Probabilmente gelosi, quindi il rivelare susciterebbe sentimenti un po' strani, estranei alla vita di fede. Di questa visione, Gesù chiama visione quello che hanno visto. Non deve diventare nemmeno un, come si può dire, un oggetto di vanto, noi sì, voi no. O di soddisfazione, ma deve rimanere un qualcosa che li fa pensare, riflettere. È una visione che hanno avuto e adesso non c'è più. Cos'è stata? Un'allucinazione o una realtà? Una visione non è qualcosa di inutile, è una realtà che porterà conseguenze. Pensate, per esempio, quando Maria ha visto l'angelo a Nazareth, anche lì è stata una visione, ma ha avuto conseguenze. Così tutte questi modi che Dio ha di incontrarci, farsi in qualche modo presente a noi, anche se solo per un attimo, rimangono dentro e continuano a produrre qualcosa dentro di noi, sono una realtà concreta. Ci edificano la vita spirituale, la vita interiore, quella va costruita di giorno in giorno. E per costruire quella è necessario il silenzio. Questo silenzio non è un vivere così, dimenticando tutto, ma è un custodire qualcosa, proprio come Maria che custodiva queste cose, dice l'Evangelista, nel suo cuore. Quindi è un vivere con qualcosa dentro, gli altri non sanno, ma vedono gli effetti, vedono che la vita di quella persona diventa, cambia. I segreti che custodiamo dentro non rimangono segreti per nulla, perché aiutano noi a diventare più dono di Dio per gli altri. Non parlate a nessuno, ma Gesù continua, prima che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Gesù ha sempre presente questo fatto, l'aveva detto 6 giorni prima ai discepoli, quando erano ancora a Cesarea di Filippo. Allora l'aveva detto per la prima volta. Poi ne aveva parlato, secondo gli altri evangelisti, con Mosè ed Elia. Questo era l'oggetto del loro discorrere. E adesso glielo ricorda. Potrete parlare di questa visione dopo che il Figlio dell'uomo non sia risorto dai morti. Quando Gesù parla di sé, non dice io. E non dice neanche Figlio di Dio, come gli aveva detto 6 giorni prima Pietro. Tu sei il Figlio del Dio, vi ricordate? Ma quando parla di sé, Gesù usa sempre questo modo di dire che è un po' misterioso, ma umile, e fa riferimento all'inizio, fa riferimento alla creazione. Quando Dio ha creato l'uomo, l'ha creato perché sia così, com'è lui, senza peccato. Uomo vero, figlio dell'uomo, finché non sia risorto dai morti. Quindi Gesù richiama quello che aveva detto, sia che lui deve morire e sia che lui risorgerà. Dopo, quando avranno fatto questa esperienza della sua morte e della sua risurrezione, allora potranno parlare della visione, perché allora sarà di aiuto per sé e se stessi. Attendono quel momento per poter parlare, ma attendono quel momento, sanno che risorgerà. E quindi anche quando vedranno Gesù in croce, sanno già, se non rimuovono le parole di Gesù dalla loro memoria, sanno già che risorgerà. Quindi rimarranno in attesa. E quindi saranno la loro presenza con gli altri sarà una presenza che edifica. Non daranno spazio alla disperazione o alla delusione completa, come i due di Emmaus. Prima che il Figlio di Dio non sia risorto dai morti. Questo passaggio i tre capiscono che non devono più dimenticarlo, che deve rimanere presente costantemente. Non saranno scandalizzati dalla sua morte, ma avranno speranza, attenderanno la risurrezione. Allora i discepoli gli domandarono: cosa pensate che abbiano domandato? Noi potremmo pensare, ma quando è che morirai? Quando è che risorgerai? Com'è sta storia? No, cambiano discorso. Un'altra volta, non ricordo se Matteo o un altro evangelista, dice che avevano timore a domandare della risurrezione, perché forse capivano che è una cosa incomprensibile. Per loro questa parola non esiste, non era mai esistita. Non sanno cosa vuol dire e non lo chiedono. E allora cambiano discorso anche stavolta, come altre volte. Perché dunque gli scribi dicono? Ecco, qui capiamo che anche se sono discepoli di Gesù, gli insegnamenti degli scribi hanno ancora un peso su di lui, su di loro. Gli insegnamenti degli scribi sono ancora quasi una chiave di lettura per capire Gesù. Sono ancora nel vecchio, nel mondo vecchio. Hanno ancora l'utre vecchio addosso, il vestito vecchio. Gli insegnamenti degli scribi continuano a attirare la loro attenzione. Gesù non è ancora diventato l'unico per loro. Ce ne vuole prima che diventi anche per noi, sappiamo. Non solo gli insegnamenti che abbiamo avuto 50 anni fa, magari non del tutto sani, anche se religiosi, ma anche gli insegnamenti del mondo che abbiamo ereditato, dai ragionamenti del mondo, delle filosofie varie che si sono susseguite nei secoli, ce li abbiamo dentro e facciamo riferimento a queste che riescono a modificare, se non addirittura qualche volta a cambiare, a cancellare quello che ci dice Gesù. Gli scribi dicono che prima deve venire Elia. Prima deve venire Elia. Perché gli scribi dicevano così? Perché il profeta Malachia, al capitolo 3, ai versetti 23-24, dice proprio così, che prima deve venire Elia, prima della venuta del Messia. Io invierò il profeta Elia prima che giunga il giorno grande e terribile del Signore. Egli convertirà il cuore dei padri verso i figli e il cuore dei figli verso i padri, perché io venendo non colpisca la terra con lo sterminio. Egli convertirà il cuore, il profeta Elia. Cosa vi dice questo? Cosa vi richiama? La predicazione di Giovanni Battista, convertitevi. La prima predicazione di Gesù, che è il contenuto di tutta la sua predicazione, convertitevi, il regno dei cieli è vicino. Egli convertirà, quindi Elia viene per convertire, per cambiare i cuori. Quindi Gesù risponde a questa domanda dei tre e dice sì, gli insegnamenti degli scribi sono giusti, secondo i profeti. Ma gli scribi li hanno capiti? Hanno capito quello che voleva dirci il profeta? Verrà Elia, ristabilirà ogni cosa. Si sono lasciati convertire da lui, gli scribi? Si sono lasciati ristabilire. Cosa vuol dire ristabilire? Rimettere al loro posto le cose come erano state pensate da Dio all'inizio e poi sono state rovinate dal peccato di Adamo. Ristabilire vuol dire rimettere al loro posto, e ce ne sono di cose da rimettere al loro posto, perché il peccato ha sconquassato, ha messo fuori di posto tutte le cose. Ma io vi dico, Gesù, abbiamo già sentito parlare in questi termini nel discorso della montagna e lo sentiremo molte volte anche in questi brani di questi giorni. Ma io vi dico, cosa vuol dire? Lui con queste parole ci dice cosa vuol dire ristabilire. Ma io vi dico, Gesù si fa quello che ha fatto Elia o doveva fare Elia e che ha cominciato a fare anche Giovanni Battista. Ma io vi dico, e quindi Gesù è più importante anche di Elia, è già venuto Elia. Come se l'aspettavano le scribi? Se l'aspettavano come uno che viene fuori dai sepolcri, come uno che risorge dai morti. E allora potevano dire, tu sei Elia, sappiamo già quello che tu dici, quello che tu hai fatto. Non hai niente da insegnarci, perché sappiamo già tutto. uno che risorge dai morti, lo conosciamo già. Invece Gesù lo capisce in un altro modo, dicendo: Elia è già venuto. Il ministero di Elia, il servizio di Elia, il messaggio di Elia è già venuto prima di me, per preparare la mia presenza in mezzo a voi. E difatti era quello che aveva fatto Giovanni Battista quando diceva: convertitevi. È già venuto. La missione di Elia è stata realizzata. Ma proprio gli scribi non l'hanno riconosciuto. Non gli hanno creduto. Anzi, hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Gesù non dice chi, però il fatto che Giovanni sia stato ucciso, gli scribi non lo hanno impedito, anzi, ne hanno goduto. Quando gli avevano mandato la commissione d'inchiesta per vedere se lui si presenta come il Messia o come profeta o come Elia, insomma, cosa avrebbero fatto se lui avesse detto di sì? E quindi sono stati soddisfatti quando Erode lo ha fatto decapitare. Hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Così anche il figlio dell'uomo dovrà soffrire per opera loro. Ecco che per Gesù Giovanni Battista è proprio il precursore. Quello che è avvenuto a Giovanni Battista avverrà anche per lui. Così dovrà soffrire per opera loro. E così Gesù ancora riprende il discorso di 6 giorni prima, quello fatto con Mosè ed Elia. Dovrà soffrire per opera loro. Per riconoscere Elia, cioè Giovanni, come colui che porta avanti o che riprende il ministero di Elia, cioè per ristabilire, per convertirsi, è necessario riconoscersi peccatori. Ma gli scribi, no, non si riconoscono, loro erano gli osservanti della legge, quindi non erano peccatori. I peccatori erano sempre gli altri. Hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Gli uomini cosa possono volere? Sono capaci solo di seguire l'esempio di Caino. Se uno dà un po' di fastidio, cioè suscita un po' di invidia o di gelosia, vanno dietro all'invidia e alla gelosia se non si convertono. E questi non si convertono e allora vanno dietro all'invidia e alla gelosia che porta a uccidere. Hanno fatto di lui quello che hanno voluto. Questo possono fare gli uomini, perché sono tutti corrotti. Non c'è nessuno, neppure uno, diceva un salmo. Quindi sanno fare solo questo. Così anche il figlio dell'uomo. Giovanni è profeta non solo con le sue parole, quando parlava di Gesù e diceva: ecco l'agnello di Dio, ma è profeta di Gesù anche con la vita. La sua morte è un preludio alla morte di Gesù. Gesù lo sa. Allora i discepoli compresero che gli parlava loro di Giovanni Battista. Non gliel'ha detto chiaramente. Non gliel'ha detto chiaramente, perché Gesù vuole che capiscano da soli. E vedremo, o abbiamo visto, che Gesù agisce sempre, parla sempre così, in modo che uno capisca da solo, con la propria riflessione. Per questo è sempre necessario il silenzio, perché allora uno arriva a capire chi è Gesù, a capire la sua parola. Altrimenti, quando uno conosce Gesù perché gliel'hanno detto gli altri, rimane sempre qualcosa di esterno, di estraneo, e si va avanti col proprio criterio. Lo vediamo anche adesso, che noi abbiamo trasmesso ai giovani pensando che avergli parlato sia sufficiente. Ma se non hanno fatto proprio il messaggio, se non ci hanno riflettuto e hanno visto che è proprio così, che fanno? Se ne vanno, appena possono. È quello che vediamo che è successo e sta succedendo ancora nella Chiesa. Non hanno avuto, non abbiamo avuto il tempo o l'impegno di riflettere da soli sulla presenza, sulle opere, su quello che Gesù ha fatto e ha vissuto con noi, in mezzo a noi. Sia lodato Gesù Cristo.
Sì.